Tornano le crombe a mano su Radio Eustachio. Ventesima puntata per il programma di informazione contro l'informazione su Radio Bartolomeo Eustachio. Andiamo a vedere le crombe di questa settimana del 21 gennaio 2014. Migranti, da Lampedusa al Veneto, storia di 1050 profughi, almeno 30 di loro saranno accolti a Verona.
E restiamo a Verona, presidio contro lo svuota carceri della Lega davanti alla casa circondariale di Montorio. Interviene un gruppo di anarchici con lancio di uova e slogan contro le gabbie.
Militari. Sono già in Italia 340 soldati libici che saranno addestrati dai militari italiani per fronteggiare le migrazioni nel Mediterraneo.
Ucraina. Cortei, scontri, violenza e morti. Il tragico ritornello va avanti a Kiev da mesi. Il governo come risponde? Con una legge che limita le manifestazioni. La folla insorge. Si apre un negoziato?
Passeremo poi a darvi gli aggiornamenti provenienti dalla Thailandia. Domenica di scontri a Bangkok, esplode una bomba tra i manifestanti antigoverno e sono 28 i feriti.
E ancora Repubblica Centrafricana, dopo mesi arrivano le elezioni e viene eletta una donna. Deporre le armi, le prime parole. Finirà, finalmente, una delle guerre più cruente e meno trattate dall'informazione?
Chiuderemo poi il nostro notiziario radio di informazione contro l'informazione parlando di legalizzazione, tema caldo nell'ultimo periodo in Italia, in Sud America, ma anche negli Stati Uniti, dove arriva una spinta eccezionale proprio dal presidente USA Barack Obama. No al carcere, dice. Come sempre la coda della nostra nuova sigla, Luke Gooding, Tension, e poi si parte.
Migranti. 1050 sono i migranti sbarcati a Lampedusa dall'inizio del 2014. Da dove vengono non si sa. Alcuni lo dicono, altri preferiscono tacere. Sanno che con le assurde leggi italiane prima scoprono da dove arrivi e prima ti rimandano indietro. E poco importa se sei scappato dal tuo paese perché c'è la guerra o se si muore di fame. Poco importa se, semplicemente, sei giunto o giunta in Italia solo per cercare fortuna. Torna al tuo paese, questo è il sunto della Bossi Fini.
Appena arrivati sul territorio italiano, i migranti, normalmente senza documenti, di norma vengono inseriti in un centro di prima accoglienza. Da qui, in seguito, smistati in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo o, alla peggio, in un centro di identificazione ed espulsione, il che equivale praticamente a un lager. Nel centro di prima accoglienza i migranti dovrebbero rimanere per pochi giorni, così almeno dice la legge. In pratica, però, come sta succedendo nel centro di Lampedusa, quello mostrato in televisione con i detenuti trattati come animali, in queste strutture si rimane anche per mesi.
La condizione dei migranti diventa quella di essere carcerati senza avere commesso crimini. L'unica colpa è quella di essere nati in un paese povero o dove c'è la guerra e di aver rischiato la vita su un barcone nel Mediterraneo con la speranza di trovare una vita migliore. E noi, da buoni fanatici della sicurezza, per paura dell'uomo nero, per prima cosa li chiudiamo in un centro.
Per i 1050 arrivati in questi primi 21 giorni di gennaio, lo Stato ha chiesto che vengano messe in piedi strutture per la prima accoglienza in tutta Italia, incluso il Veneto. Mentre da Venezia pare siano arrivate risposte per lo più negative, la prefettura di Verona si è detta disposta ad ospitare 30 migranti, come riportano i quotidiani della città. La struttura usata è la stessa che fu adibita a centro d'accoglienza dopo la guerriglia in Libia che portò alla morte di Gheddafi. Allora furono ospitati 200 profughi.
Il sindaco Tosi ha annunciato che Verona ha ancora carico 50 di quei profughi libici e pertanto la città non può sostenere altri arrivi. Sempre pertanto i nuovi migranti verranno portati in realtà di provincia, purché ci sia il sostegno economico dello Stato, così dice Tosi. Denaro che non mancherà effettivamente, come sempre nei centri italiani. In questo caso il Viminale sborserà 30 euro al giorno per ogni ospite detenuto delle strutture e in più garantirà i servizi minimi come la fornitura di abbigliamento e la mediazione linguistica. Il denaro ovviamente sarà gestito dai centri. La speranza, spesso vana, è che i servizi siano efficienti.
Rimaniamo a Verona e rimaniamo in tema di migranti. Da una parte urlavano fuori clandestini, dall'altra rispondevano dalle galere. Succede davvero e succede a Verona. Sabato, fuori dal carcere di Montorio, un nutrito gruppo di leghisti ha organizzato un presidio contro la legge svuota carceri. Insomma, una manifestazione fuori dalla casa circondariale per chiedere che chi viene rinchiuso dentro ci rimanga. Limiti dell'assurdo, tra di loro anche alcuni altri personaggi del Carroccio, tra cui addirittura un europarlamentare.
Sorpresa! Poco dopo il loro arrivo, i militanti della Lega Nord hanno ricevuto la visita di un gruppo di anarchici, assolutamente contrari al carcere, mentre un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa ha tenuto divisi i due gruppi. Ai primi slogan della Lega, gli antagonisti hanno risposto con un fitto lancio di uova, alcune delle quali sono finite sugli striscioni in vernice verde. Non c'è stato bisogno dell'intervento delle forze armate.
Qualcuno dal gruppo leghista commenta: sì a reato di clandestinità, dei 60.000 in galera 20.000 sono stranieri. L'uomo verde dimentica che la maggioranza dei 20.000 si trova in carcere proprio a causa del reato di clandestinità e che sostanzialmente non ha commesso alcun reato se non quello di non avere un documento che lo identifichi. Se al contrario si tenesse conto solo dei comportamenti illeciti, non ci sarebbe un numero così alto di migranti nella gabbia di Montorio. Ma sono dettagli questi.
E torniamo al problema, si fa per dire, dell'immigrazione nel Mar Mediterraneo e parliamo di militari. Qual è una delle urgenze dello Stato italiano? La crisi? No. Il lavoro? Il disagio sociale? Nemmeno. Allora forse l'immigrazione? Elementare, Watson. Proprio così. L'Italia si sta cautelando per ostacolare pesantemente gli sbarchi di persone che, come detto nelle precedenti notizie, hanno la terribile colpa di essere nati in un paese in cui ci sono guerra e miseria.
E con chi lo attuiamo questo piano di respingimento? Con i siriani che scappano dalla guerra? No. Con i somali che scappano da un'altra guerra? Nemmeno. Forse allora con i libici, esperti di lager in cui fanno sosta tutti gli africani che vogliono arrivare in Europa e diventano vittime di violenza per mesi prima di poter partire? Risposta esatta.
Sono 340 i soldati libici già arrivati in Italia e per la precisione a Cassino, nel Lazio. Qui saranno addestrati nell'80° reggimento dell'esercito italiano per 14 settimane, al termine delle quali saranno in grado di vigilare contro il flusso migratorio proveniente da Africa e Medio Oriente. L'accordo è stato firmato dal Ministero della Difesa nel maggio del 2012, come riporta il sito AgoraVox. Migliaia di euro spesi per militarizzare il Mediterraneo, un'operazione che evidentemente sta molto a cuore al nostro paese. Think about it. You know, but you don't wanna have to care. You know,
lots of other things to occupy your mind. There's breakfast, lunch and dinner parties. You've got good reasons to let your eyes stay blind. So why should you have anything to agitate your mind? You know, but you don't wanna think about it. You know, but you don't wanna have to care. You've got lots of other things to occupy your mind. There's breakfast, lunch, there's dinner parties. You've got good reasons for to let your eyes stay blind. So why should you have anything to agitate your mind?
Apriamo la pagina sugli esteri, tornando in Ucraina. In piazza a Kiev la guerriglia non si ferma. Terzo giorno consecutivo di scontri a Kiev, in Ucraina. Nella notte un gruppo di manifestanti ha lanciato fuochi d'artificio e bombe Molotov contro la polizia che faceva la guardia al Parlamento ucraino. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche e manganellate.
Sono state arrestate 32 persone, secondo il Ministero dell'Interno ucraino. Sempre secondo il governo, 119 sono i poliziotti feriti negli ultimi due giorni. Gli scontri sono proseguiti anche la mattina del 21 gennaio.
La Russia ha assicurato il suo appoggio al governo ucraino e ha accusato l'Europa per il suo sostegno all'opposizione. Preferiremmo che i nostri colleghi europei non si comportassero in modo così disinvolto riguardo alla crisi ucraina. È semplicemente indecente. Così parlò il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.
I manifestanti protestano contro la nuova legge sull'ordine pubblico approvata il 16 gennaio dal Parlamento ucraino. La riforma prevede il divieto di accamparsi nei luoghi pubblici senza autorizzazione, la responsabilità penale per chi diffama i funzionari governativi, indossa maschere antigas o caschi e per chi distribuisce materiale di propaganda.
Chi monta una tenda in un luogo pubblico rischia circa 570 euro di multa e fino a 15 giorni di carcere. Secondo l'opposizione, il governo ha approvato la nuova legge per impedire le manifestazioni.
L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno condannato la norma approvata dal Parlamento ucraino e hanno chiesto la fine delle violenze. Gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni economiche se la crisi politica non sarà superata.
Il 19 gennaio il presidente ucraino Viktor Yanukovych ha accettato di aprire un negoziato con l'opposizione. Ha annunciato la creazione di una commissione bipartisan per trovare un accordo con l'opposizione e risolvere la crisi politica.
Ma uno dei leader dell'opposizione, l'ex ministro Yuri Lutsenko, ha detto che potrebbe essere troppo tardi per trovare un compromesso, scrive Radio Free Europe.
E dal 24 novembre in Ucraina decine di migliaia di persone manifestano contro la decisione del presidente Yanukovych di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea al summit di Vilnius del 28 e 29 novembre. La firma del patto avrebbe significato un allontanamento dall'influenza economica russa e un avvicinamento a Europa e Stati Uniti.
Il 17 dicembre il governo ucraino ha firmato un nuovo patto di cooperazione economica con la Russia. L'accordo siglato dopo un incontro a Mosca tra Vladimir Putin e Viktor Yanukovych prevede 15 miliardi di dollari in aiuti finanziari per Kiev e uno sconto sul prezzo del gas che la Russia vende all'Ucraina tramite la compagnia statale Gazprom.
E ci spostiamo in Thailandia. Da mesi si combatte per le piazze. Gli scontri, come già segnalato nelle passate settimane, sono soprattutto tra il popolo ostile a Shinawatra, l'ex leader, e le forze di polizia nazionale. Si parla di 9 morti e 500 feriti negli ultimi due mesi, cioè da quando si è intensificata la guerriglia, ormai divenuta pane quotidiano, mentre venerdì tra la folla sono esplose due bombe che hanno causato 28 feriti, ma fortunatamente per ora nessun morto.
Il 2 febbraio, cioè tra due domeniche, il paese andrà alle urne. Ma è chiaro che questo non placherà la violenza, anzi rischia di amplificarla. Shinawatra, come negli ultimi tempi, manderà avanti la sorella, già presidente della Thailandia, e avrà i favori della medio-alta borghesia di Bangkok. Lo sfidante, Thaksin, che oggi aizza la folla nelle piazze, ha in mano consensi dei contadini poveri delle campagne.
Ma Thaksin, sondaggi alla mano, sa che probabilmente i voti che otterrà non saranno sufficienti e ha già organizzato un grande boicottaggio delle elezioni. Cosa potrebbe succedere? Alcuni organi di stampa hanno ventilato la possibilità che la Shinawatra vinca le elezioni, ma che il gruppo minoritario di Thaksin, con un colpo di Stato, annulli subito gli esiti delle urne. A quel punto sarebbe inevitabile lo scontro con le milizie di Shinawatra, le cosiddette camicie rosse. Una nuova guerra civile potrebbe essere alle porte. C'è poco ottimismo, insomma, per il ritorno della pace in Thailandia.
All right, man. That sounds good. Sweet. Come on. Well, you thought you were in Zion, but one day you realized you were in Babylon. Where money is the measure and all around the talking heads just Babylon. First you think of running and of going far up somewhere, but you realize before you stop that there's no escaping and there's never real forgetting. So you've got to face what's in your heart. Yes, you thought you were in Zion, but soon you realize you were in Babylon. Where money is the motive and the white of smiling faces egg the rabble on. Your initial instinct is to imitate an ostrich and go bury your head in the sand. And the real life don't always go like in the movies. You know you've got to make a stand. Everybody raise your voice together, we're bound to win the fight. Everybody join your hands together, now sing with all your might. Everybody raise your voice together and we're bound to win the fight. You know I thought I was in Zion, but one day I realized I was in Babylon. Where money is the measure cup and all around the talking it's just Babylon.
Repubblica Centroafricana. Continuiamo gli aggiornamenti dallo stato del Sudafrica. Nelle scorse puntate di Cromba a Mano abbiamo parlato della tragica situazione del paese con la guerriglia che prosegue tra morti e sfollati da mesi e le elezioni presidenziali che si dovevano tenere nel fine settimana. Ebbene, è arrivato il responso delle urne. Vince la donna Catherine Samba Panza, già sindaco della capitale Bangui.
Manifestare l'adesione alla mia nomina dando un segnale forte, deponendo le armi. Queste le prime parole da presidente di transizione della Repubblica Centrafricana da parte della Samba Panza. La sua prima missione è ovviamente quella di portare la pace, anche collaborando con le truppe straniere e presenti, soprattutto francesi, che fino adesso hanno provato a ristabilire la tranquillità a suon di bombe, ma non sono riusciti nell'intento e magari ancora si domandano dove hanno sbagliato.
Pare che i cittadini abbiano preso bene l'elezione della donna, salutata addirittura con un plauso nelle piazze di Bangui. Il nodo da sciogliere è l'ostilità tra le milizie cristiane e quelle musulmane, fazioni opposte da cui partono gli scontri in atto da quasi un anno. Alle elezioni erano stati esclusi i candidati militari o che, comunque, avevano a che fare con le milizie. Si attendono aggiornamenti sulla pace nel paese dimenticato dai media.
E cambiamo totalmente argomento, parliamo di legalizzazione. La marijuana non è più pericolosa dell'alcol. No al carcere per chi fuma. Indovina indovinello, chi è il pericoloso terrorista, criminale, anarco-insurrezionalista che ha pronunciato queste parole? Sua Maestà Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, che ha riferito il suo pensiero di legalizzazione della cannabis al New Yorker, mentre sempre più stati USA aprono al commercio e consumo legale, come recentemente disposto anche l'Uruguay, in America Latina.
Non possiamo mettere in galera dei ragazzi quando probabilmente chi ha scritto il testo di quella legge per cui sono in arresto, ha fatto la stessa cosa, ha aggiunto il compagno Barak. In galera per questo motivo non ci vanno i ragazzi di ceto medio, ci vanno quelli poveri, che spesso sono afroamericani o latini e hanno meno risorse per evitare di essere puniti.
Il Dipartimento di Giustizia sta lavorando a una legge per depenalizzare o ridurre le pene di chi consuma droghe leggere negli States. Insomma, anche per il presidente Barack Obama non c'è nulla di sbagliato e controproducente, anzi, un'eventuale legalizzazione, intendiamoci, purché sia de calidad y barato, of course.
Out in Japan, safaried on the Kenyan savannah, Lord, even sang some in a rock and roll band. Sometimes it got a bit crazy, things came close to hitting the fan. When I look back now, it all seems hazy. When I should've walked, it seems I always ran. At Dude Ranch up in Montana, flew out to play some gigs by the strand. I did a postdoc out in Urbana, yeah, and I tried my best to lend out a hand. Sometimes things gotta be crazy, thought that things would soon hit the fan. When I look back now, it all seems hazy. When I should've walked, it seemed I always ran. Seems like I always ran. Yeah. Got a bit crazy, things came close to hitting the fan. When I look back now, it all seems hazy. When I should've walked, it seems I always ran. Seems like I always ran.
Ed erano queste le trombe a mano della settimana su Radio Bartolomeo Eustachio. Passiamo agli appuntamenti. Questo venerdì dalle ore 18 la libreria Libre accoglierà la filosofa femminista Luisa Muraro con il suo ultimissimo libro Non si può insegnare tutto, edito da La Scuola. Pensieri e racconti di vita, il percorso personale di una delle maggiori filosofe italiane e la storia del secondo Novecento. Un dialogo utile per uscire dalle immagini stereotipate del movimento delle donne, comprendere lo spessore politico e filosofico del femminismo, della differenza e intravedere un'altra pratica dei rapporti tra i sessi, anche all'interno della vita della scuola. Le riflessioni di Luisa Muraro riaprono alcuni discorsi troppo affrettatamente chiusi, tra cui quello sul rapporto tra la ricerca femminile e maschile della libertà e della felicità e la possibilità di usare ancora la parola Dio.
Sempre venerdì, sempre alle 18, ma presso la libreria pagina 12 in via Corte Sgarzerie 6A, Adriana Cavarero e Massimo Natale presentano Andrea Rodighiero, La tragedia greca, edito da Il Mulino. Lettura a cura di Enrico Maioli. Al termine un brindisi offerta dalla cantina di Castelnuovo del Garda. Rassegna a cura di Luca Bragaia, Roberta Camerlengo e Massimo Natale. E chiudiamo con gli appuntamenti di domenica 26 gennaio. A partire dalle 15.30, buon compleanno Radio Popolare. E dalle 18.30 partiranno i concerti. Luogo dell'evento, la sede di Radio Popolare Verona in via Crocebianca 22. Ora vi lasciamo con l'ultima canzone dei The Goods dall'album Facing the Music, l'album che ci ha accompagnato nella puntata di oggi. Alla prossima settimana.
Darkness color bursts upon me, music in the stars. I enter a multi-chambered palace, which each night I explore. Going through it, room by room, each nook and cranny, I start on the ground floor. But I never grasp its deepest secret, that's until I reach that final door. Of what's at the core. Some scoured books are teachers or set out to travel distant shores. Each one made his way into the palace I mentioned before. Hungering, yearning for that deepest secret, that they'll find when they open that door.